Allora, continuando su questo tema della gloria, adesso vorrei considerare sempre nella liturgia natalizia, ma attorno a tre feste, che sarebbe la memoria del nome di Gesù, l'Epifania e il Battesimo. La domanda di fondo potrebbe essere questa. Allora, nel prologo del Vangelo di Giovanni, noi abbiamo contemplato la sua gloria, si riferisce all'esperienza degli Apostoli. Se ci dovessimo riferire all'esperienza di Giovanni Battista, come la potremmo definire? Allora, se si considera il formulario della messa della memoria del nome di Gesù, si possono scoprire varie cose. Intanto questo riferimento, no, del nome, il nome che ha una sua potenza. Pensate, no, alla preghiera di Gesù, no? L'invocazione incessante del nome di Gesù. Quello che normalmente, non è che non si dice, però si passa come, si sorvola. La preghiera è tanto più potente quanto più costringe Dio a manifestarsi per quello che è, cioè Salvatore. Quello che noi dobbiamo imparare a considerare è che l'azione di salvezza di Dio non è un'azione puntuale, interviene e ti salva, ma è un inglobamento nella sua dinamica di amore che si riversa, totale e gratuito, sui figli che lo invocano incessantemente. Cioè un inglobamento nella dinamica di amore di Dio per noi. Ora, per cogliere la profondità e anche l'intensità di questa verità, non abbiamo che da riferirci a Giovanni nel momento in cui compare Gesù e viene a farsi battezzare. Cioè la narrazione è sempre nel capitolo 1 di Giovanni. La cosa particolare è che Giovanni denomina Gesù come l'agnello di Dio e per due volte. Al capitolo 1:29 e al capitolo 1:36. Notate. I sinottici non chiamano mai Gesù agnello di Dio. Il termine ricorre varie volte, ma solo nel libro dell'Apocalisse. Cioè già questo vi può, come dire, mettere sul chi va là. Che importanza dà o che importanza ha per il Vangelo di Giovanni chiamare Gesù agnello di Dio. Io penso che se ci riferiamo alla parlata quotidiana di Gesù, quindi all'aramaico, noi potremmo cogliere la portata di questa denominazione. In aramaico, io non conosco l'aramaico, però mi hanno confermato, in aramaico, Talia, che vorrebbe dire agnello, vuol dire anche contemporaneamente servo. Non solo. Nel linguaggio proprio parlato, Talia a volte significa anche il mio bambino, cioè figlio. È un popolo di pastori, quindi i termini sono sempre riferiti al gregge, no? Alle pecore, no? Comunque. La cosa, diciamo, profonda che viene messo in risalto con il nome di Gesù è che quel nome è definito da questi tre termini: agnello, servo, figlio. Ma la cosa ancora più sorprendente è il fatto che questa denominazione è usata per Gesù che viene al Giordano a farsi battezzare da Giovanni, senza averne motivo. Lui è innocente, ma viene a farsi battezzare lo stesso. Immaginate la scena, venire a farsi battezzare vuol dire mettersi in fila con i peccatori, aspettare il suo turno e poi viene battezzato. Altra particolarità, dopo che Gesù è battezzato, Giovanni lo chiama il giorno dopo, ancora agnello di Dio, perché vuole orientare i suoi discepoli verso quel nuovo maestro, verso il Messia, verso colui che lui ha riconosciuto agnello di Dio. Una piccola parentesi, ma penso che anche voi sappiate, no? Quando noi leggiamo i racconti del Vangelo, sembra che molti eventi avvengono come all'improvviso. Per esempio, la scelta degli apostoli, no? E Gesù passa, vede delle persone, le chiama, queste vanno. Ma se voi seguite con attenzione i racconti, quindi sia dei sinottici che di Giovanni, vi fate un'idea molto diversa, molto più realistica delle cose. Pensate, quando Gesù va da Giovanni, ci troviamo al sud, nella Giudea, ma in Giudea si trovano anche quelli che poi saranno i primi apostoli: Andrea, suo fratello Pietro, Filippo. Quando Giovanni è incarcerato, tutti tornano al loro paese, cioè in Galilea, ma il loro paese è Cafarnao. Gesù, quando si sposta dal sud, va al nord, perché Gesù incomincia a predicare al nord, non al sud. Quando va al nord, dove va? Va nel paese di questi discepoli. Quindi, quando lui arriva là, lui è già conosciuto. E lui già conosce queste persone, perché sono tutti discepoli di Giovanni. Quando lui passa e li chiama, è come se esercitasse come un'autorità di maestro su coloro che l'avevano già accettato, l'avevano già accolto, stavano già seguendolo. In quel momento lasciano tutto, cioè lasciano la loro vita quotidiana per... Ma tutto è molto più logico, è molto più realistico, no? Quindi dico questo perché a volte noi immaginiamo che il Vangelo riveli delle cose, ma così, ex abrupto, oppure come un fungo nel deserto. Se invece osservate bene, tutte le cose sono molto ben collegate, perché si tratta di una rivelazione unica che si sposta man mano, ci accompagna, perché noi che ascoltiamo entriamo nella stessa esperienza di quelle persone che hanno conosciuto Gesù. Chiusa la parentesi. La seconda volta che Giovanni denomina Gesù come l'agnello è per istradare i suoi discepoli verso di lui. È in quell'occasione che viene notato che su Gesù riposa lo Spirito, che Gesù battezzerà in Spirito. Pensate al mistero della preghiera. Gesù è colui di cui Giovanni ha detto: a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Ma questo potere di diventare è compreso nel senso di quel movimento di rivelazione. Dio nessuno l'ha mai visto, lui lo ha rivelato. Allora, è qui che noi dobbiamo concentrare l'attenzione. Il momento in cui queste cose vengono dette è un momento particolare. Cioè il figlio di Dio, che è indicato come agnello di Dio, colui che farà conoscere il Padre, si mette in fila con i peccatori. È quello il momento in cui viene definita la realtà rivelativa di Gesù quanto al Padre. Se pensiamo che proprio con il suo battesimo, in totale solidarietà con l'umanità peccatrice e in totale intimità con il Padre nel suo amore per noi, viene manifestato lo spirito di cui è ripieno e che poi donerà anche a noi. Allora, se teniamo conto di questo, possiamo cogliere tutta l'intensità dell'amore di Dio per noi. Se noi non teniamo conto di questo contesto, noi in genere ci riferiamo all'amore di Dio, ma in astratto. Se teniamo conto del contesto, l'amore di Dio è assolutamente concreto. Cioè ci riguarda esattamente come siamo, non come dovremmo essere, come siamo. Allora, perdonate, riprendo i tre termini: figlio, servo, agnello. Allora, figlio, in lui si manifesta tutto l'amore di compassione del Padre per noi. Il contesto è lui si mette in fila con i peccatori. Quindi l'amore di Dio per noi ha la sfumatura di significato che è un amore di compassione. Lui patisce con noi, solidarizza con noi. Il suo amore è un amore di compassione. Ed è proprio in tale manifestazione che noi cogliamo tutta l'intimità di Gesù con il Padre. Sono una cosa sola nell'amore per noi. Io penso che noi non sottolineeremo mai abbastanza questa cosa, questa verità. Ma per noi è essenziale riconoscere questa verità, perché soltanto così noi possiamo sentirci accolti. Noi, come dire, non ha presa su di noi la paura di Dio. Se noi non partiamo da questa posizione, prima o dopo avrete paura di Dio. Invece, partendo da questa posizione, viene eliminata ogni paura. Una delle esortazioni più comuni del Vangelo: non abbiate paura di Gesù, Giovanni Paolo II, no? Non abbiate paura, no? Non abbiate paura, non abbiate paura di aprire le vostre porte, non abbiate paura di aprire il vostro cuore, non abbiate paura che Dio non vi toglie la vita, ve la dà. Posso fare una piccola parentesi? Un padre stamattina mi diceva: nella nostra formazione non si parlava così. Effettivamente è vero. Una delle caratteristiche che veniva sottolineato, ma forse ancora adesso, quando noi diciamo presentiamo, no, quella che è la vocazione religiosa, no? Io accolgo, no, e mi do a Dio, do la mia vita a Dio. Non pensate così? Sì o no? Più o meno. Ora, Dio ha bisogno delle nostre vite. È Lui che dà la vita a noi, non noi che la diamo a Lui. Cioè, il dire che noi diamo la vita a Dio ha un risvolto di orgoglio strano. Che senso ha? Se noi diamo la vita è perché ci ha riempito di tale vita Dio che la vita trasborda e quindi va a tutti. Ma non è che noi ci facciamo il merito di rispondere alla chiamata di Dio per dare la vita a Dio. Dio non chiede la vita a noi, Dio chiede che noi diamo la vita ai nostri fratelli, perché quella vita che noi diamo ai nostri fratelli è, come dire, generata, è donata da Dio. In questo contesto, no, vale sempre, è il figlio che dà la vita, non che il figlio chiede la vita a noi. E da questo punto di vista non è inutile sottolineare questo, perché nella vita religiosa spesso si crea una specie di, secondo me, una specie di intercapedine a livello interiore in cui non ci rendiamo più conto di dire, perdonate, delle fesserie. Se ci guardiamo bene, se ci guardiamo dentro bene, la realtà è diversa da come noi la spieghiamo. La realtà è che Dio dà la vita a noi, la genera in noi e fa sì che quella vita sia così abbondante che trasborda. Come è stata? Come è stato per Gesù?
Nella lingua filippina si usa Dio ci presta la vita, pinahiram.
Ci presta? Quello è un concetto generale che si trova anche in molte religioni. Quando si dice che, siccome quando noi veniamo a questo mondo nessuno ha scelto di venire al mondo, cioè noi veniamo al mondo perché qualcun altro ha scelto, non esiste la libertà assoluta, io posso scegliere di uscire dal mondo ma di entrare non posso. Allora questa è l'idea del prestare la vita, vuol dire la vita non è tua, ti viene donata nel senso di prestata. Invece questo atteggiamento, no? Secondo me è un pochino più, diciamo, dal punto di vista teologico, è molto più legato alla scrittura, alla rivelazione delle scritture. Cioè è Dio che dà la vita a noi perché noi la diamo ai nostri fratelli. Nessuno di noi dà la vita a Dio. Dire così è un controsenso. Eppure nel nostro linguaggio sappiamo cosa vogliamo dire, no? Ma se voleste essere precisi, dire che noi diamo la vita a Dio non sta in piedi. Chiusa la parentesi. Allora, quando Giovanni deve sottolineare che lui è il figlio, lo sottolinea a partire da questa percezione. Lui ha rivelato Dio. Gesù è il figlio che rivela. Gesù è il volto del Padre, noi diciamo, no? È Lui che rivela la vera realtà di Dio, la verità di Dio. In questo è figlio, però è contemporaneamente servo. Allora, con questo termine, servo, è sempre lo stesso termine, agnello, con questo termine viene sottolineata l'obbedienza di Gesù, ma non l'obbedienza in generale. Viene sottolineata l'obbedienza all'amore del Padre per noi. E questa obbedienza si esercita nella concretezza della storia, nella trasparenza della sua umanità. È come intuire potentemente il mistero dell'amore colto nel suo movimento di intima obbedienza. È il mistero dell'amore colto nel suo manifestarsi come solidarietà in umanità. Voi provate a parlare a due che si sposano che l'amore deve essere obbediente. diciamo così, vi rimandano al padre, non dico una scemenza. Ma quando io faccio vedere, perché mi tocca accompagnare molti al matrimonio, per quello che sono, cioè, è un linguaggio che, diciamo, pratico. Allora, accompagnando molti al matrimonio, quando faccio vedere che l'amore senza obbedienza non conquista nessuno, allora capiscono, soprattutto le donne. La donna ha la percezione del mistero dell'amore, poi non tiene a quel livello lì, perché ha troppa paura di perdere e quindi non tiene quel livello. Ma lei percepisce quel livello. Tra l'altro, anche nei Vangeli, no? Non sono gli apostoli a percepire il mistero. Agli apostoli tocca annunciare il mistero, ma non percepirlo. Sono sempre le donne che percepiscono il mistero. E questa percezione è poi, come dire, consegnata agli uomini, i quali lo devono annunciare. Allora, quando si parla di obbedienza, dovete sempre collegarla, è l'obbedienza all'amore. Non è l'obbedienza a qualcosa, a un comando, a una legge, è l'obbedienza all'amore. Da questo punto di vista, il comandamento, il comando di Dio, non ha che come essenza la dimensione della praticabilità dell'amore. Non esiste comandamento che non faccia, diciamo così, terminare, non so, non faccia arrivare al frutto dell'amore e che non parta dalla fonte dell'amore. Ma noi questo, sapete come siamo distanti nel vivere in pratica? Questo avviene dopo molti anni di vita, diciamo, di cammino spirituale. Ma la dinamica è questa, cioè l'amore si vive in obbedienza, e quando si parla di obbedienza è l'obbedienza all'amore. In questo senso è quello che del servo di Gesù alla fine della vita sulla croce viene riportato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È l'espressione più caratteristica del servo obbediente. In quella affermazione provate a pensare. Lui che sta subendo violenza non invoca Dio per sé, non cerca difesa presso Dio, cerca solo fedeltà all'amore di Dio per noi. È tutta un'altra cosa. Poi aggiungo un altro riferimento, ma prima voglio finire questa triade dei termini, no? Figlio, servo, agnello. Questa fedeltà, questa obbedienza all'amore condurrà il figlio, che vuole obbedire a questo amore come servo, fino all'immolazione di sé, no? Fino al sacrificio. E da questo punto di vista, quando si dice è l'agnello, c'è il riferimento all'agnello pasquale, all'agnello che viene sacrificato, no? Come memoriale della salvezza del popolo da parte di Dio. Ma quello che secondo me noi non cogliamo più è che l'immolazione dell'agnello non riguarda direttamente, diciamo, il sacrificio, ma riguarda direttamente quello che Gesù ha dovuto portare come sacrificio, ma per sopportare la ignominia. Cioè la croce nei Vangeli non è presentata come uno strumento di dolore, anche perché nell'antichità la soglia del dolore era molto diversa dalla nostra. La soglia del dolore era molto più alta. Noi adesso basta mi fumano un occhio, sono già nei guai. Nell'antichità invece la sopportazione per il dolore era molto alta. i racconti della passione non sottolineano mai il dolore come tale, sottolineano invece la ignominia, come dire, lo sfregio, il calpestamento, come dire, quel voler distruggere una persona, ma non tanto come sofferenza, come per, come dire, per, proprio per distruggerla. Tra l'altro, la pena romana della croce non era la pena più dolorosa, era però la pena più avvilente. Chi veniva crocifisso veniva radiato dalla memoria della società. E questo tipo di pena che il Vangelo descrive, che Gesù ha subito. Allora capite perché nella descrizione della passione l'elemento che risalta in Gesù non è la forza, il coraggio, non c'è bisogno, è la mitezza. La mitezza è in rapporto a sopportare l'ignominia. Pensate, diciamo così, ai martiri moderni, chi muore come un eroe, no? In battaglia. Per poter avere il coraggio di morire, tu devi disprezzare i tuoi nemici. Se tu non disprezzi i nemici, questo coraggio non ti viene. Se tu invece, come dire, no? Anzi, questo coraggio è perché disprezzi. Ma questo non ha niente a che vedere con la morte di Gesù, col martirio di Gesù, perché l'accento è sulla mitezza. Se domandate a persone che hanno subito proprio gravi ingiustizie, ma gravi proprio, è come se una volta che però la cosa, diciamo, è attraversata e sopportata, vi renderete conto che l'unico modo per attraversare l'ignominia e il calpestamento è solo l'amore. Non c'è un altro riferimento, non so, coraggio, audacia, che conta. È solo l'amore. E questa ignominia che Gesù attraversa è descritta nei Vangeli come, c'è un'espressione molto caratteristica, anche se nelle nostre traduzioni non compare più. È la famosa, il famoso riferimento a Isaia, della passione del servo, perché si dice che il servo ha versato la vita nella morte. Sono andato a controllare, capendo che dovevo spiegare questo, sono andato a controllare la profezia di Isaia, che siamo al capitolo 53, ai versetti 11-12, là dove si dice: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti, farà bottino perché ha spogliato se stesso fino alla morte. Così noi traduciamo, la frase è questa: perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Se voi andate nel testo ebraico, la traduzione più letterale suona così: poiché ha versato la sua vita nella morte. Qui non è in gioco il dolore, non è in gioco la sofferenza, è in gioco l'ignominia. Gesù non ha trionfato sulla morte eliminandola o scartandola, ma entrandoci con la sua vita. E Per comprendere questo, fatevi l'immagine di quando voi siete calpestati da uno, in particolare da uno che è stato vostro amico. E quando un vostro amico vi rinnega, parla male di voi, vi calunnia, cioè vi fa subire, diciamo, i sorci verdi, ma nel senso proprio di squalificarvi, voi non avete altra possibilità di sopportare la cosa se non rifacendovi a un amore più grande, se no è impossibile. Impossibile. Il Vangelo parla di violenti che guadagnano il regno dei cieli, parla, no, di persone, abbiate coraggio, ma non parla di persone audaci, non esiste. Non parla di persone che si impongono per la loro forza, no? per il loro coraggio, no. Parla sempre di persone che sono così miti da non essere spostati nella loro fedeltà all'amore da niente e da nessuno. Questa è proprio l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Il dire che Gesù, proprio nel momento in cui si mostra solidale con i peccatori e chiede di essere battezzato, è ripieno di Spirito Santo. E questo significa che l'amore di Dio per l'uomo accondiscende all'umanità perché sia riportata alla sua dimensione divina. Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Vuol dire questo. Così il nome di Gesù, che di per sé vorrebbe dire Salvatore, no? È espressione del suo essere figlio, servo, agnello. Fino, e questo il movimento che ne deriva, fino a fare di noi ciò che è lui stesso. Quindi di noi, figli, servi, agnelli. In attesa che si rivelino in pienezza quello che proprio l'Apostolo Giovanni dice, quando egli si sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. E questo lo potremo vedere perché anche noi saremo come lui. Capite la potenza, no? Di questi brani di Vangelo che nascondono la eccezionalità della rivelazione che Gesù porta all'uomo. Io mi stupisco sempre, no? Quando si parla, a me è capitato in molte occasioni, sia perché ho dovuto insegnare storia delle religioni, il concetto di salvezza nelle varie religioni, quindi ho sempre avuto a che fare con una presentazione della verità cristiana all'interno delle grandi religioni. E mi sono sempre stupito del fatto che noi cristiani parliamo per esempio della religione vera senza mai cogliere qual è la dimensione potente di questa verità. È inutile parlare di religione vera quando si parla di religione. Ogni religione è vera, per chi aderisce. Ma qui non è in gioco un confronto, è in gioco una specificità. Questa specificità sembra sfuggire alla stessa esperienza dei cristiani. E se questa specificità noi non la accogliamo, vuol dire che le parole del Vangelo noi le abbiamo accolte come parole buone, punto, niente di più. Ma di parole buone nel mondo ce ne sono tante. Quanti insegnamenti buoni hanno tutte le religioni? Non è un problema di ascoltare parole buone. Il problema è di ascoltare in quelle parole buone ciò che specificamente viene come rivelazione dell'amore di Dio per noi. Questo soltanto Gesù può farlo, perché lui è figlio, servo, agnello. Possiamo fare un passo ulteriore andando alla liturgia dell'Epifania. Diciamo che nella nostra tradizione, quella latina, l'Epifania fondamentalmente è l'adorazione dei magi del bambino. Se invece voi seguite la liturgia delle ore, del giorno dell'Epifania, le antifone parlano sempre del battesimo anche e delle nozze di Cana, ma fondamentalmente la liturgia sono è l'adorazione dei magi per il bambino. Allora, cosa aggiunge alla gloria della manifestazione di Dio, cioè dal punto di vista liturgico, questa festa, e dal punto di vista del racconto evangelico, la narrazione della venuta dei magi? Piccoli flash. Quando i magi arrivano e sono accolti da Betlemme, domandano: dov'è colui che è nato il re dei giudei? Non trovate niente di strano voi? Un ebreo avrebbe fatto la domanda così? Un ebreo avrebbe domandato: dov'è colui che è nato il re di Israele? Mai avrebbe detto il re dei giudei. Allora, il racconto è già in funzione di quella che sarà la conclusione del Vangelo. Re dei giudei, dove si trova scritto? È il cartiglio di condanna, o meglio, di notifica di condanna sopra la testa di Gesù. Un'altra cosa. Il re convoca il Sinedrio per sapere dove deve nascere il Messia. Nessuno di noi si accorge che non è una richiesta di, come si dice, di informazione. E la narrazione è che presenta quel raduno come il raduno di tutto il Sinedrio. Non è che chiede semplicemente a chi conosce le scritture, lui fa radunare il Sinedrio per domandare: ma questo non è avvenuto nella condanna di Gesù alla fine del Vangelo? L'allusione è proprio al processo contro Gesù davanti al Sinedrio di Israele. Allora, quello che viene sottolineato è il dramma della contrapposizione tra le autorità del popolo e il Messia, che poi si risolverà con la condanna a morte. Anche qui, se noi riandiamo all'esito finale del Vangelo, chi è che riconosce Gesù come il figlio di Dio? Un ebreo? No, un pagano, un centurione. E queste cose sono già contenute nel racconto dei magi. I magi sono pagani. Sono loro che adorano il bambino, nessun altro delle autorità. Allora, indicare che quel bambino non è nato solo per Israele, ma per tutta l'umanità. E da questo punto di vista, quel racconto sottolinea, come poi la finale del Vangelo rimarcherà, è che i profeti l'avevano annunciato. Tutti i popoli godranno dello splendore di Dio. Perché quando Dio manifesta il suo amore, lo manifesta per tutti i suoi figli. C'è un salmo che per me è straordinariamente bello. Sarebbe il salmo 87, che mi è capitato di commentare in varie occasioni. È quello che ve lo leggo brevemente. È il salmo 87. In questo salmo si dice, di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Rab e Babilonia. Rab è la personificazione dell'Egitto. Iscriverò Rab e Babilonia. Sono i due nemici dichiarati di Israele, sempre. Fra quelli che mi riconoscono. Poi dice, Filistea, Tiro ed Etiopia. E il Salmo dice, là costui è nato, chiunque si presenta ritrova lì il suo luogo di nascita. È straordinario questo. Poi si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato l'uno e l'altro in essa sono nati. E poi aggiunge, il Signore registrerà nel libro dei popoli là costui è nato. Quindi nessun popolo nasce nella sua terra, nasce lì, dove Dio si manifesta. E poi finisce, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Tutto ciò che mi fa bella, tutto ciò che mi fa splendida, tutto ciò che mi fa meravigliosa, lì io pesco. È il Salmo 87, ma è il commento, secondo me, più diretto del mistero dell'Epifania, della manifestazione del bambino alle genti. C'è un altro parallelo di un salmo che sottolinea questa cosa in un'altra maniera. Allora, oramai, e questa è la deduzione che viene per il discepolo di Gesù, oramai chi riconosce in quel bambino il figlio di Dio, che si fa uomo, certifica che non esiste più alcun motivo di distinzione tra gli uomini, perché la loro dignità deriva da quest'unica radice, dall'amore di Dio. Noi mai viviamo questo. Gli uomini sono diversi, per cui, tu stai lì e io sto qua. Teniamo bene le distinzioni. Vuol dire non avere percepito la potenza e la profondità della fede in Gesù. Questo è il Salmo 87. L'altro che adesso cito, che è un altro, è il Salmo 71, perché il Salmo dice che il Signore interviene a favore del povero e del debole. Allora ricordate che il povero e il debole sono categorie umane che attraversano tutti i popoli indistintamente. Tutti i popoli sanno che c'è un debole e che c'è un povero. Tutti. Allora, questa sottolineatura ricordata nella festa dell'Epifania vuol dire chi calpesta il povero e il debole ferisce la propria dignità e non rispetta l'immagine di quel figlio che si è confuso con l'umanità di tutti. Davanti a quel bambino Questa è la mia interpretazione, ma credo che possa corrispondere sia alla festa e sia a questi due salmi. Chiunque tu sia, da qualsiasi paese provenga, qualsiasi sia la tua storia, a qualsiasi cultura tu appartenga, sappi che qui sei nato, che di qui trai vita e qui conducono i tuoi desideri, perché qui si compiono i miei progetti nel mio figlio. Per me è una delle immagini più potenti, come dire, per gli uomini quando guardano i loro fratelli. E questa cosa qui deriva direttamente da questo mistero di gloria che Gesù manifesta come agnello di Dio. Mi lasciate ancora un po'? Qualche minuto ancora me lo date? Allora, solo un accenno al fatto del battesimo. Nel battesimo la voce dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Dopo, anzi prima di aver detto questo, si dice che il cielo si apre. A cosa allude questa immagine del cielo che si apre? Allora, vuol dire che lo Spirito Santo discende, ma discende nel senso di mostrare che l'umanità è il luogo della presenza di Dio, che l'amore di Dio si manifesta nell'umanità in tutto il suo splendore. Questa è la testimonianza più specifica dell'esperienza cristiana nel mondo. Questa espressione l'amato, voi sapete che ricorre soltanto in quattro passi della scrittura. Qui e nell'evento della trasfigurazione, in un passo dell'Antico Testamento, quando si parla del primogenito, del figlio prediletto di Abramo, Isacco, che deve essere sacrificato. È sacrificato l'amato, anche se poi viene risparmiato. Ma colui del quale Isacco è figura non viene risparmiato. E poi si parla del figlio amato nella parabola dei vignaioli assassini. Manderò il figlio, l'amato, avranno, e invece ne fanno scempio. Credo che uno dei modi per cogliere la portata di profondità di questa rivelazione, Gesù è il figlio, l'amato, si possa interpretare così: in te il mio amore è perfetto, oppure in te la mia volontà si compie totale, perfetta. E vuol dire: la volontà di Dio non è che l'amore per l'uomo. E nella vita e nella persona di Gesù questo amore splende nella sua pienezza. Secondo me la deduzione più potente di questa verità è questa: Dio guarda all'umanità tramite il figlio che sta solidale con essa. È per questo che l'uomo non deve più temere il suo Dio. non deve più aver paura del suo Dio, anche quando, e come sempre, siamo carichi di peccato. Perché il filtro con cui noi appariamo agli occhi di Dio è quel figlio. Perché il figlio sta solidale con noi peccatori. E proprio perché noi siamo solidali con quel figlio, anche noi godremo di quello sguardo di compiacenza. In te mi sono compiaciuto. Dio non ha bisogno che gli facciamo qualcosa, che gli diamo qualcosa, perché lui si compiaccia in noi. Avviene l'opposto. Se noi accettiamo di essere guardati da Dio, allora noi a nostra volta faremo il bene, perché godremo di questa compiacenza, di questa benevolenza. In pratica si tratta di far valere anche nel nostro cuore la discesa dello Spirito Santo. E in tutta la tradizione antica la via della santità è la via dell'acquisizione dell'azione dello Spirito Santo. Chiudo con questa ultima immagine poetica, poi lascio perdere le altre cose, se no dopo viene troppo tardi. Sant'Efrem ha un'immagine generale sull'umanità quando contempla il mistero di quel bambino, del Verbo fatto uomo, e dice: colei che è nata libera, figlio mio, sono cose che mette in bocca alla Madonna, e dice: colei che è nata libera, figlio mio, è tua ancella se ti serve, e la schiava in te è libera, in te è consolata, perché è stata affrancata. E questa è l'espressione, e questo vale per tutti noi. Una emancipazione invisibile è posta nel suo grembo. Parla di una donna, ma si può riferire a tutti. Una emancipazione invisibile è posta nel nostro intimo se è te che ama. Capite la forza? Perché amare il Signore Gesù è entrare in quel movimento di compiacenza del figlio amato. Amato è assoluto, non se, quando, come, perché. No, è assoluto. Noi abbiamo bisogno di questo sguardo assoluto di benevolenza su di noi. Mi viene in mente un'altra cosa. Un suggerimento di Benedetto XVI faceva riferimento a un romanzo di, ma non mi ricordo già più, di Camus. Il titolo non me la ricordo, comunque è un romanzo di Camus.
La peste.
No, non è la peste.
Lo straniero.
Neanche. Un altro. Comunque, in questa descrizione descrive l'umanità come fosse, se si trattasse di questo. Dice: agli uomini succede così, è come essere in una cella, chiusi, con uno sportello che si apre. Quando si apre, passa la guardia e ti sputa in faccia. E poi chiude. Nel senso che ognuno guarda l'altro con disprezzo. E lui fa un ragionamento, dice: la Chiesa sbaglia quando si riferisce a Dio che, come dire, non che invita, ma che condanna i peccatori. È già sufficiente tra di noi condannarci come peccatori. I peccatori hanno bisogno di uno sguardo innocente. E questo sguardo innocente lo può dare solo Dio. È molto bello. Adesso non me lo... ma se lo cerco poi lo trovo. di questo romanziere francese ateo, ma che dice una cosa, secondo me, veramente geniale.
Non posso solo dire padre, mi faccio capire quel che...